Questa mattina spero che posso incoraggiarvi anch'io attraverso uno sguardo all'opera dello Spirito Santo. L'opera dello Spirito Santo, secondo il nostro testo, profetizzato e promesso, poiché noi ci ritroveremo nel libro di Zaccaria, profeta che proviene dall'Antico Testamento, profeta minore, semplicemente per la lunghezza del suo libro, ma non minore per quanto riguarda la parola del Signore attraverso di lui. E dunque Zaccaria, parlando al popolo di Israele, prometterà il suo spirito ad Israele nel futuro. E Zaccaria nel nostro passo prometterà sia lo spirito che sia il servo, sia lo spirito che sia il servo, servo del Signore, il Messia. E dunque per Israele, per il popolo di Dio antico, questa promessa e queste figure da venire sono e saranno di grandissimo incoraggiamento. E naturalmente siamo proiettati verso il futuro, verso il regno di Cristo, verso il millennio e la fine dei tempi, come è stato anche sottolineato stamattina nella presidenza. Ed è lo spirito di cui noi godiamo oggi in parte, e dunque insieme siamo uniti, se vogliamo, sia con il passato e sia con il presente ed il futuro, a riconoscere questa grandissima opera, cioè il dono dello spirito al suo popolo. E questo spirito, attraverso il nostro passo, ci incoraggerà, poiché dirà che noi non dipendiamo da noi stessi, né dalla nostra forza, né dalla nostra potenza, ma noi dipendiamo dallo Spirito di Dio, secondo la parola e la promessa di Dio. Perciò lo stiamo considerando a Messina, nella Chiesa, a Messina attualmente, e spero di nuovo che sia di incoraggiamento a voi. Vi chiedo di aprire le vostre Bibbie perciò in Zaccaria capitolo 4, Il Signore promette al suo popolo il suo spirito ed il suo servo. Il passo intero spande dal capitolo 4, dai versetti da 1 a 14, ma stamattina noi considereremo solo i primi 7 versetti, che hanno a cuore, se vogliamo, l'intento di parlarci dello Spirito, e perciò saremo in Zaccaria capitolo 4, versetti da 1 a 7, e il profeta ci parlerà della promessa dello Spirito al suo popolo, e questa promessa verrà svolta, se vogliamo, attraverso cinque scene. Questo sarà un po' lo sviluppo e lo schema che il profeta, attraverso la parola del Signore, parlando da parte del Signore, presenterà. E perciò vediamo la promessa dello Spirito secondo cinque scene, lo vediamo come le scene di un teatro, le scene di un film, e così racconteremo e svilupperemo la trama che riguarda proprio questa promessa futura. Il Signore promette al suo popolo il suo Spirito. Vogliamo perciò concentrarci questa mattina sulla promessa dello Spirito, il suo Spirito che il Signore manderà per rafforzare il suo popolo nel futuro, e sarà un rafforzare che riguarda la salvezza e restaurazione di Israele, futuro. Il popolo verrà salvato, come Paolo dichiara in Romani 11:26, tutta Israele verrà salvata e verrà restaurata al suo regno, al regno millenniale che prevede il ritorno di Cristo sulla terra, che governerà il mondo e sarà, fratelli, non solo una benedizione che riguarda un futuro prosperoso per Israele, ma sarà un futuro che riguarda prosperità anche per noi, gentili e chiesa, se vogliamo. Noi, davanti a questa promessa e davanti a questo restauro, questa salvezza futura, Noi regneremo insieme ad Israele in un mondo completamente diverso dal mondo di oggi, dove regnerà la pace, dove regnerà la salvezza e dove tutto sarà ribaltato, se vogliamo, mentre oggi viviamo, come è stato anche sottolineato nella presidenza, viviamo in un mondo di peccato e decadenza. In quel giorno regnerà invece la salvezza e lo spirito sulla terra attraverso la pace di Cristo e il governo di Cristo. Perciò io spero che di nuovo possiamo essere incoraggiati. Lo spirito viene promesso, come già detto, in 5 scene nel nostro passo questa mattina. Lungo i versetti da 1 a 7 vedremo queste 5 scene che riguardano l'adempimento di questa promessa. Per la sua potenza, per la potenza del suo spirito, ecco il succo o la sostanza della parola e della promessa del Signore al suo popolo. Perciò vi chiedo di seguire la lettura del nostro passo. Zaccaria, capitolo 4, e leggeremo i versetti da 1 a 7. L'angelo che parlava con me tornò e mi svegliò come si sveglia un uomo dal sonno. Mi chiese: che vedi? Io risposi: ecco, vedo un candelabro tutto d'oro, che ha in cima un vaso ed è munito delle sue 7 lampade e di 7 tubi per le lampade che stanno in cima. Vicino al candelabro stanno 2 ulivi, l'uno a destra del vaso e l'altro alla sua sinistra. Io ripresi a dire all'angelo che parlava con me: che significano queste cose, mio Signore? L'angelo che parlava con me rispose: non sai che cosa significano queste cose? Io dissi: no, mio Signore. Allora egli mi rispose: è questa la parola che il Signore rivolge a Zorobabele, non per potenza, né per forza, ma per lo spirito mio, dice il Signore degli eserciti. Chi sei tu, o grande montagna, davanti a Zorobabele? Tu diventerai pianura. Ed egli asporterà la pietra principale in mezzo alle grida di grazia, grazia su di lei. Il Signore promette la sua potenza attraverso il suo spirito al suo popolo, popolo antico e per via d'applicazione popolo nuovo oggi, unico popolo dal punto di vista del nostro passo. Vogliamo perciò considerare Zaccaria capitolo 4. Zaccaria, il suo nome, come sapete, conoscendo l'Antico Testamento, il nome del profeta significa il Signore ricorda, ed è un messaggio, se vogliamo, riguardo il fatto che il Signore nel contesto non ha dimenticato il suo popolo. Non ha dimenticato il suo popolo. I tempi sono malvagi, le circostanze sono difficili, ci sono le prove, detto generalmente, ma il Signore è presente e il Signore si ricorda della sua promessa e della sua parola. Nel contesto preciso si ricorda del suo patto, fatto fin dal principio con il popolo attraverso il loro patriarca Abramo, che riguarda la sua fedeltà, la fedeltà di Dio al popolo e a tutti i popoli attraverso Israele, cioè la salvezza e la redenzione di Israele e delle nazioni, ciò di cui godiamo oggi. Ma non dimentica neanche il suo popolo attraverso il patto che egli ha fatto precisamente nel contesto attraverso Mosè, di dare a loro la sua legge, di dare a loro la sua guida. L'accento arrivati al capitolo 4 di Zaccaria è precisamente sul Tempio, storicamente parlando, sul Tempio. Vi ricordate la storia? Dopo 70 anni di prigionia ed cattività in Babilonia, il popolo è in grado di tornare nella terra promessa, in Canaan, nella Palestina, se vogliamo, e si ritrova davanti a una terra desolata e devastata. E perciò la ricostruzione, storicamente, secondo i libri di Esdra e Neemia, riguarda proprio restaurare il culto del Signore, ciò che farà Esdra, e restaurare il popolo del Signore nella sua terra, guidandoli per portarli a restaurare il culto. Sia Zorobabele nel nostro contesto che poi Esdra lavoreranno precisamente su questo, dopodiché sappiamo Neemia verrà più tardi per ricostruire le mura di Gerusalemme. Il Signore, attraverso questa promessa, perciò, nell'incoraggiare il suo popolo in un momento di depressione, se vogliamo, depressione spirituale, il Signore presenta a loro questa visione del futuro, di ciò che farà attraverso le loro circostanze. E nonostante le loro circostanze, attraverso la loro fedeltà nelle prove e nelle circostanze, Lui promette un grande futuro, un grande futuro per la sua gloria. E perciò il Signore vuole incoraggiare il popolo attraverso il profeta, affinché vuole che il popolo possa riconoscere che non saranno le loro forze a ricostruire il Tempio e a ritornare in patria, se vogliamo, ma sarà Egli, il Signore, che li riporterà nella terra, ed Egli ricostruirà il Tempio per Israele, il Tempio di Israele. Sarà, come sappiamo nella storia, storicamente Zorobabele nel contesto del libro del passo, e nel contesto del storico Zorobabele sarà l'uomo, il capo, che riporterà gli esuli secondo il primo ritorno, e lui ricostruirà il Tempio nella terra promessa. Ma in verità è lo Spirito di Dio e Dio stesso che userà Zorobabele e il popolo per ricostruire secondo la sua volontà sovrana e secondo il suo piano. Alle spalle, solo per situare il contesto, poiché Zaccaria si presenta in 14 capitoli e i primi 8 capitoli rappresentano una serie di queste visioni, sono 8 visioni che il Signore opera in quel momento in senso eccezionale attraverso il suo profeta, visioni del futuro per incoraggiare il popolo, per stimolare il popolo, per dirgli che Lui è con loro. Dopodiché, dal capitolo 9 al capitolo 14, il Signore guarda esplicitamente al futuro e riguarda, proprio si concentra sulla vittoria che Lui darà ad Israele sui suoi nemici e sulle nazioni pagane che cercano di distruggerla, la vittoria che Lui darà alla fine, vittoria che noi sappiamo accadrà anche attraverso Zaccaria capitolo 12, la loro stessa salvezza, ravvedimento, lo Spirito in quel giorno li compungerà finché loro riconosceranno finalmente colui che hanno trafitto, il Cristo. Ed è proprio un libro estremamente messianico, poiché nel futuro, oltre alla salvezza di Israele, secondo questo piano, il profeta Zaccaria continuamente parla del ritorno di Cristo. Del ritorno di Cristo, al capitolo 10 vedremo, se dovessimo leggerlo, vediamo questo ritorno che porterà a compungere Israele, e la salvezza di Israele porterà alla salvezza delle nazioni, poiché non sarà esclusivamente per Israele il regno, anche se loro saranno predominanti nel regno, secondo il piano di Dio, ma tutte le nazioni, i gentili, tutte le nazioni adesso, oggi, che sono incattivite e pongono il loro pugno in durezza contro Dio, in quel giorno verranno salvate, si ravvedranno, e quindi ci sarà una salvezza immensa, ciò che noi non conosciamo oggi, e perciò c'è tanta gloria e tanta profondità e speranza. Il mondo non è così buio e i tempi non sono bui, sono bui, ma per i credenti c'è tanta luce e c'è tanta speranza per e verso quel futuro. E perciò ecco il senso, e al capitolo 4, soltanto entrando di più, un po' di più nel contesto, abbiamo alle spalle Le visioni precedenti, poiché il capitolo 4 rappresenta la quinta visione, soltanto per situare il contesto, e alle spalle abbiamo altre 4 visioni. Il Signore soprattutto al capitolo 3 presenta una visione molto forte che riguarda proprio ciò che desidera dal suo popolo e ciò che farà, cioè li purificherà. Ed ecco, in questo senso voglio solo fare un sorpasso della quarta visione prima di arrivare al nostro passo, alla quinta visione e al contesto che riguarda lo Spirito. Al capitolo 3 abbiamo precisamente la purificazione del sacerdote Giosuè, capitolo 3, versetti da 1 a 10. L'angelo del Signore rimuove, vi ricordate, avete questa scena molto drammatica dove l'angelo del Signore rimuove i vestiti suddice, sporchi, e riveste Giosuè con vestiti puliti. Giosuè è sommo sacerdote e capo religioso del popolo in quel momento e rappresentante della nazione davanti a Dio, e viene dichiarato pulito. Interessante, al capitolo 3 Satana, vi ricordate la scena, davanti al Signore accusa Giosuè, ma il Signore non ascolta le accuse di Satana, ma invece dichiara il suo popolo, il suo uomo, coloro fedeli a lui, li dichiara giusti e giustificati. Giosuè è colpevole, il Signore non difende Giosuè, Giosuè è peccatore, Giosuè è sporco. Eppure il Signore lo giustifica per la sua grazia e per la sua salvezza. L'immagine sottolinea la giustizia di Giosuè come la giustizia del popolo intero, il quale è rappresentato da Giosuè. In altre parole, alle spalle abbiamo una nazione che deve essere santa, se deve essere usata da parte del Signore. Davanti a tutto questo futuro e davanti alla promessa dello Spirito, il Signore deve avere una nazione santa, santificata, giustificata, salvata, per poi essere santa e santificata. Il Signore non userà uno strumento sporco, immerso nel peccato. Perciò Israele è giustificata secondo la promessa di Dio fatta al popolo anticamente in previsione del suo ruolo come nazione sacerdotale nel futuro regno millenniale. Il Signore, guardate, è per Israele. E così noi siamo per Israele. La benedizione di Israele sarà la nostra benedizione come Chiesa e come gentili. Sarà lei, Israele, come prima nazione nel regno di Cristo sulla terra, alla seconda venuta di Cristo, a servire il Signore, seduto nel Tempio con sacrifici simbolici che riguardano l'arrivo del millennio e della nuova epoca, epoca di pace sulla terra e adempimento delle promesse passate fatte da Dio a Israele. Parliamo qui di nuovo dei patti di Abramo, Davide e nuovo patto soprattutto. Promessa in Cristo. Dio è fedele al suo popolo, in altre parole, alla sua parola. Israele adorerà il Signore anche da parte di tutte le altre nazioni che in quel tempo saranno salvate e seguiranno Israele nell'adorazione di Cristo e nel regno e nel tempio come un solo popolo. Di nuovo, fratelli, questo contesto deve solo donarci uno sguardo di grande speranza. Ciò che non vediamo oggi, ma in quel giorno il Signore promette di trasformare il nostro mondo prima di portarci nell'eternità. Altro che paura di cambiamenti climatici, altro che terza guerra mondiale. Ci sarà una tribolazione, i tempi diventeranno sempre più devastanti, eppure il suo piano sussisterà, la sua Chiesa sopravvivrà ed Israele vincerà. Secondo la sua promessa e la sua gloria, non per la Chiesa e non perché Israele è più speciale delle altre nazioni e popoli, ma per la sua parola e per il Signore. Questa quarta visione al capitolo 3 prosegue, semplicemente continuando il filo del riassunto, se vogliamo, del contesto immediato. I versetti da 6 a 10, sempre del capitolo 3, proiettano Israele nel distante futuro, sempre di più. La visione sembra voler manifestarsi sempre più chiaramente a Giosuè e a tutto il popolo di conseguenza. Il Signore, mediante il suo profeta, sembra voler essere sempre più chiaro su quello che farà in quel giorno. Non, Non c'è un piano mistico, ma è molto chiaro riguardo quello che il Signore compierà in quel giorno. In quel futuro la nazione, soprattutto Giosuè, capo religioso, dovrà camminare con Dio. Questa è la sua responsabilità. Il Signore richiede una nazione santa. Dai suoi capi fino a tutto il popolo, tutti saranno e dovranno camminare in santità dinanzi a Lui. Se desiderano vedere le promesse di Dio fatte a loro, realizzate. E se desiderano essere usati da Lui nel suo regno finale per la sua gloria. Tanti principi per noi questa mattina. Perciò i versetti da 6 a 7 prevedono questo futuro. Giosuè governerà la casa del Signore e custodirà i suoi cortili. Eppure tutto ciò che sta facendo Giosuè secondo il piano di Dio è semplicemente preparare il futuro per la venuta del vero sommo sacerdote e del vero re, cioè Cristo il Signore. Cristo il Signore, poiché e perciò nel passo, nel nostro contesto, abbiamo sia Zorobabele, capo politico, se vogliamo, del popolo, sia Giosuè, sommo sacerdote, che alla fine diventeranno uno, un solo ufficio, investito e guidato da un solo uomo che può avere tutti questi incarichi, il principe della pace, il Cristo. Infatti al versetto 9 del capitolo 3 abbiamo sottolineato il germoglio, colui che farà il germoglio, colui che farà, adempirà la volontà del Signore in terra e nel futuro, è paragonato ad una pietra. Germoglio proprio sottointende questo futuro servizio. È la futura caratteristica del servo del Signore, secondo le profezie messianiche. Il Signore prepara attraverso il suo piano, rivelato anticamente, un piano indissolubile, sovrano, nulla lo ostacolerà, e soprattutto non il peccato e non il mondo stesso, attraverso il Cristo e il suo Spirito. Dona ad Israele uno sguardo a ciò che aspetta a lei e tutti gli altri popoli. C'è piena speranza e io spero che tu questa mattina, come io, tu sia e abbia tanta speranza. Non nelle tue circostanze e neanche nelle mie, ma nel Signore e nel suo piano. Ecco ciò che produce questo contesto. Per mezzo delle rovine di Israele in questo momento, mentre loro guardano alle loro rovine, il Signore gli chiede di guardare avanti a ciò che vuole fare attraverso di loro. Perciò ecco il nostro contesto arrivati al capitolo 4 e adesso vogliamo approfondire il passo stesso dai versetti da 1 a 7. 1 a 7. Il Signore promette il suo spirito mediante 5 scene nell'elaborare questo spirito e questa promessa. Lo vediamo come di nuovo le scene di un film, la trama si svolgerà così. Guardiamo la prima scena, scena numero 1. L'angelo sveglia Zaccaria dal sonno, versetto 1, capitolo 4, versetto 1. L'angelo che parlava con me tornò e mi svegliò, come si sveglia un uomo dal sonno. Al versetto 1 osservate il linguaggio. Il linguaggio accenna nuovamente che la trama si è aggiunta ad una nuova visione. Dunque abbiamo visto il contesto e arrivati al capitolo 4, attraverso questo inizio, abbiamo una nuova visione. Le visioni sono notturne. È molto interessante, poiché in un tempo dove Israele è sotto dominio straniero, molto probabilmente, il testo non è esplicito su questo, però lo deduciamo dalla storia. In un momento dove Israele, anticamente, secondo questa storia, è sotto dominio straniero, il Signore rivela a loro il suo piano in una maniera silenziosa e nascosta, affinché le autorità pagane al di sopra di Israele non avvertono questo futuro. Altrimenti tutto può essere molto sovversivo in questo senso. È molto interessante questa rivelazione di notte, nella notte. Il Signore sembra spostare avanti il suo piano, o perlomeno renderlo più chiaro ancora. L'azione, notate al versetto 1, è consecutiva, se vogliamo, senza sosta, senza sosta. Pensate al povero profeta, lui, siamo alla quinta visione, viene svegliato dopo 4 volte, se vogliamo, durante la notte. Ecco la quinta volta, possiamo dedurre. L'angelo ritorna, sveglia e desta Zaccaria nel sonno. Ecco l'azione consecutiva, ritorna, sveglia e desta. C'è un'urgenza. Abbiamo l'impressione di un agire deliberatamente duro da parte dell'angelo. Zaccaria deve essere attento qui. Non sonnecchiare, non essere sommerso da ciò che ti è vicino e da ciò che vedi. Bada al piano e alla parola di Dio, ecco la tua priorità, possiamo dire. C'è una prontezza richiesta dal profeta. Lui non può assolutamente sonnecchiare in questo momento, sì, cruciale. Zaccaria debba essere risvegliato, in altre parole. Zaccaria deve rimanere sveglio, è importante che lui ascolti, questo pare essere l'idea comunicata. Guardate altre illustrazioni di questa verità al Salmo 108, se volete potete rivolgervi al Salmo 108, Davide dichiara, al Salmo 108, versetto 2, Davide dichiara: destatevi, salterio, eccetera. Io voglio risvegliare l'alba. Destatevi, salterio, eccetera. Io voglio risvegliare l'alba. Davide ha un cuore ben disposto e la stessa parola, la stessa espressione che riguarda il risvegliare in Zaccaria capitolo 4 versetto 1. Destarsi. Davide ha un cuore ben disposto per cantare e salmeggiare con riverenza a Dio. Lui, in altre parole, è pronto per celebrare Dio. È pronto per essere usato da Dio. In mezzo a tutte le nazioni, il mondo, guardate i versetti 1 e 3 del Salmo 108, Davide dice: ti celebrerò tra i popoli, o Signore, e a te salmeggerò fra le nazioni. Abbiamo un senso qui di prontezza da parte del figlio di Dio, dei figli di Dio. Lui è pronto a celebrare, è pronto ad essere usato, è attento al piano, non sonnecchia. Riuscite a notare l'attenzione e l'allerta, la grinta nella disposizione di Davide verso il Signore ed il suo piano, richiamo. Questo anche davanti al progresso del piano. Quando Dio va avanti rivelando tale ai suoi, loro sono lì, discernano e seguono. L'atteggiamento parla di agire dunque, pronto all'azione. Tu sei pronto all'azione questa mattina? Quando Dio vuole muoverti perché il suo piano sovrano si stia muovendo, ti stia muovendo, se vogliamo. Al Salmo 73, versetto 20, abbiamo un'altra immagine di questa azione. Invece questa volta Asaf raffigura il Signore destandosi. L'immagine di un Dio in movimento, Salmo 73, versetto 20. In questo caso egli si muove come un distruttore, in un momento distruggerà i suoi nemici, Salmo 73, versetto 19. L'immagine ancora cattura un momento di movimento, ecco il senso di Zaccaria in questo momento. Il piano si sta muovendo, il Signore sta progredendo, il suo popolo. Il popolo deve ascoltare, deve seguire e conformarsi a questo piano. Pensiamo al piano del Signore che si sposta. Ecco ciò che ho anticipato prima. Si tratta del piano che si allarga, come menzionato prima. Il suo popolo ed i suoi figli ricevono una comprensione e conoscenza maggiore della direzione di Dio nel contesto. È come se il Signore volesse dire ad Israele: alza il tuo sguardo. Ciò che vedi non è ciò che sto operando. Alza il tuo sguardo, sii pronto, non resistere. Il popolo deve seguire la sua volontà e il suo volere, non i loro desideri né la loro volontà. Lui, il Signore, fa un passo avanti, insomma, secondo questa progressione nella visione e nel piano. È assolutamente critico che i suoi siano attenti e avveduti, che non dormono mentre il Signore procede avanti, che non siano disciplinati avanti, così perché addormentati ed ottusi debbano essere sforzati avanti mediante la mano di disciplina del Signore, umiliazione e disciplina, invece di seguire volutamente, responsabilmente, con gioia, benedizione e gioia. Siamo, per via d'applicazione, siamo in mezzo a questa transizione noi, senza essere troppo spirituale o super spirituale, voglio dire. Noi, come sapete, a Messina siamo arrivati a un tempo di cambiamenti. E mentre vivevamo questo tempo di cambiamenti, ci chiedevamo se fosse necessario proprio il cambiamento. E naturalmente il Signore non ci ha parlato, non abbiamo sentito voci, né abbiamo visto visioni. Dall'altra parte eravamo pronti a essere usati e eravamo pronti a seguire le convinzioni che il Signore poneva sul nostro cuore, e le nostre circostanze anche aiutavano. Eravamo disposti a essere ammaestrati e malleati nelle mani del Signore, modellati, scolpiti, se vogliamo, senza resistenza. Ecco il senso qui per Israele, in un modo molto più chiaro. Il Signore rivela a loro il piano che si sta spostando. Ciò che vedono nel loro ritorno di nuovo nella terra promessa non è l'ultima parola del Signore, e loro non devono né piangere e né radicarsi esclusivamente a quel quadro in quel momento. Il Signore sta facendo molto di più. Scena numero 2, passando dal numero 1, i versetti 2 e 3, i versetti da 2 e 3 passano alla seconda scena nello sviluppo della promessa dello Spirito nel futuro. L'angelo svela a Zaccaria la visione di un candelabro, versetto 2, e due ulivi, versetto 3, dopo aver svegliato Zaccaria e dopo aver presentato la necessità del profeta e del popolo di essere svegli e attenti al piano del Signore, nel seguire il piano. L'angelo entra in più profondità nel spiegare questo piano, ed è attraverso la nostra quinta visione qui, il candelabro. Al versetto 2, Zaccaria vede un candelabro. Il candelabro, secondo il discorso tra l'angelo e Zaccaria, rimane, guardate, al centro della scena, della visione, di ciò che vede Zaccaria ora. Le caratteristiche del candelabro confermano inoltre l'attenzione che merita l'oggetto stesso nella visione, vale a dire il candelabro. Cioè il candelabro è posto proprio al centro. Zaccaria deve individuarlo, lo deve vedere, e lo vede chiaramente. Questo candelabro ha un significato, naturalmente. Zaccaria vede l'oggetto tutto d'oro, come dice il testo, che ha in cima un vaso, ed è munito delle sue 7 lampade e di 7 tubi per le lampade che stanno in cima, versetto 2, versetto 2b, la seconda parte. La visione è ricca di splendore. Il candelabro, secondo il suo uso più comune nell'Antico Testamento, viene adoperato nel tabernacolo e nel tempio, come attesta la storia di Israele finora, secondo il contesto del profeta e del popolo. In altre parole, Zaccaria e il popolo avrebbero riconosciuto il senso del candelabro. Il candelabro, in altre parole, il popolo avrebbe sicuramente riconosciuto il candelabro ed il suo significato, vale a dire il suo uso nel loro costume e nella loro cultura. Zaccaria, insomma, fissa gli occhi su un simbolo sacro. Il tabernacolo, come evidenziano i libri di Esodo, Levitico e Numeri, possedeva un solo candelabro. Il tabernacolo veniva impiegato per l'illuminazione del luogo santo. Siamo nel contesto di una visione profetica, dunque è bene interpretarla bene e non cadere o soccombere al rischio di leggere troppo in essa e cadere dunque in allegoria. Avendo detto questo, perciò il testo non è esplicito per quanto riguarda il candelabro, vale a dire il suo significato. Sia molto probabile che si tratti di una visione, di un simbolo che mette a fuoco la presenza del Signore in mezzo al suo popolo. È un modo per illustrare che il Signore è con loro. Tra l'altro, nel Tempio di Salomone si racconta che C'erano 10 candelabri presenti per illuminare il Tempio. E dunque il Signore è in mezzo al suo popolo attraverso il simbolo di questo candelabro. Il Signore Dio di Israele è presente. Lui veglia al di sopra di loro. Il versetto 6, andando un po' più avanti, rivelerà proprio ciò nel passo. L'angelo dirà a Zaccaria, che chiede giustamente il significato del candelabro e degli ulivi, al versetto 3. Zaccaria non comprende e dice al versetto 3, vicino al candelabro stanno due ulivi. Cosa sono gli ulivi? E più avanti, al versetto 6, l'angelo spiegherà il significato di questa visione, di questo candelabro, e la parola del Signore, se vogliamo, che riguarda la potenza dello Spirito in mezzo a loro. Il candelabro riguarda la testimonianza del Signore al suo popolo, non per potenza né per forza, ma per lo Spirito mio, dice il Signore degli eserciti. Come la luce accompagna l'attività nel luogo sacro e illumina la sua presenza, così la compagnia e la presenza del Signore sia di testimonianza al suo popolo. Lui è più che mai con loro. Lui è più che mai con loro. Infatti si può sostenere che l'ampia ed elaborata descrizione del candelabro, sempre ai versetti 2 e 3, la nostra seconda scena, incluso la sua bellezza e pienezza, guardate come viene descritto, dorato, vaso in cima, munito di 7 lampade, di 7 tubi, affiancato da 2 ulivi, l'uno a destra e l'altro a sinistra, mettono a fuoco, tutto ciò mette a fuoco una pienezza divina, carica di potenza divina, completamente pronta ad elargirsi, spandersi per il suo popolo, riversando potentemente la sua presenza e la sua potenza al di sopra di loro. Di nuovo pensate al contesto, la loro terra è in rovine, pagani li governano, sono in mezzo a mezzi arabi attraverso i samaritani, devono costruire, vi ricordate il contesto di Neemia? Lui deve costruire con la pala, se vogliamo, e la spada in un'altra mano, poiché i nemici sono tutti attorno, ed Israele tutto il tempo dice: Signore, dove sei? Dove sei? E il Signore dice: sono qui, sono pienamente qui, le tue circostanze sono, ascoltate bene, la mia volontà. Non sto sonnecchiando, né non ho controllo della situazione, ma sono pienamente presente, pienamente possente. Il versetto 3, infatti, proseguendo questa seconda scena, riguarda, come già detto, gli ulivi, possibilmente spiegato al versetto 12 più avanti, sempre allo stesso capitolo 4 di Zaccaria. Al versetto 12 abbiamo Zaccaria che racconta: per la seconda volta io presi a dire che significano questi due ramoscelli di ulivo che stanno ai lati dei due condotti d'oro per cui scorre l'olio dorato. E l'angelo dice, egli mi disse: non sai che cosa significano queste cose? Io risposi: no, mio Signore. Allora egli disse: questi sono i due unti che stanno presso il Signore di tutta la terra. Se avessimo del tempo, i due unti sottolineano sia l'incarico del sacerdote, sommo sacerdote, sia l'incarico del re, che sottolineano e anticipano la venuta del Cristo nel futuro che unirà questi due uffici. E quindi nel mezzo della loro depressione spirituale il Signore è potentemente all'opera, avendo pienamente controllo di loro e del suo piano, del suo piano. Zaccaria perciò riceve la spiegazione. L'ulivo e l'olio sono anch'essi molto comuni nell'uso e costume dell'Antico Testamento, sempre al versetto 3. I due, l'ulivo e l'olio, in sostanza rappresentano contestualmente e culturalmente segni di forza duratura e costante per quanto riguarda l'ulivo. L'olio invece spesso parla di unzione, richiamando di nuovo la potenza divina. Nel suo insieme abbiamo simboli di ogni potenza e di ogni scienza dai cieli, da Dio, per il profeta ed il popolo. Le immagini sono inconfondibili, in previsione e preparazione per loro nel futuro e un adempimento divino di proporzioni incalcolabili ed inspiegabili ora. Si prevede un'opera sì straordinaria a loro favore che bisogna a questo punto svelarla in una visione notturna ad un solo uomo nella notte, il profeta, perché probabilmente è troppo grande per mere parole, potremmo dire. Non alla portata del comune mortale, come se noi chiedessimo al Signore di farsi vedere. Lui dice, se io mi faccio vedere ti schiaccerò, poiché sono così possente. A Mosè, vi ricordate, lo pone dietro la roccia. Se non puoi vedere la mia gloria, tu morirai. Ecco il senso della visione. Io sto per compiere un'opera in mezzo a voi, Israele, e per applicazione Chiesa futura, che in questo momento è così possente e potente che bisogna essere comunicata in una visione. Però abbi fede e persevera. Persevera. Il piano è pronto. Il piano pesa, è pesante di gloria e dominio per Dio, Cristo ed il suo popolo. Dalla prima scena alla seconda scena, guardate, la trama prosegue a scena numero 3, versetti 4 e 5, scena numero 3. L'angelo sfida Zaccaria riguardo il significato della visione del candelabro e degli ulivi. Notate, l'angelo sfida, c'è una sorta di domanda e risposta. L'angelo chiede al versetto 4 e l'angelo, Zaccaria, scusate, chiede al versetto 4 e l'angelo risponde al versetto 5. Io ripresi a dire all'angelo che parlava con me, che significano queste cose, mio signore? L'angelo che parlava con me mi rispose, non sai che cosa significano queste cose? Come se l'angelo dice, ma tu stai ancora dormendo? Hai simboli comuni che dovresti sapere, stai ancora sognecchiando? Dov'è, per via d'applicazione, la tua fede, Johnny? Io non lo so, io ho paura, Signore. Sembra che debba io seguire questa strada, sembra che dobbiamo fare questo, ma ho paura. Non sai che io sono presente? Non sai che io sono possente? L'angelo al versetto 4 Zaccaria chiede che significano, l'angelo al versetto 5 risponde nel modo in cui sembra sottointendere che Zaccaria dovrebbe comprendere la visione. Zaccaria, non dormire, non sai che cosa significano queste cose? Il Signore si rivela attraverso i simboli più familiari del popolo e lui, profeta di Dio, non riconosce tali simboli, vale a dire il loro significato nella visione. Il popolo, attraverso il suo profeta, viene rappresentato, viene dimostrato secondo proprio la sua depressione e così immerso, se vogliamo, nelle loro circostanze terrene che non vede più l'opera del Signore, per modo di dire. Scena numero 4, passando al versetto 6. Scena numero 4. L'angelo spiega a Zaccaria il significato della visione. Arriviamo al dunque. Al versetto 6 l'angelo spiega tutto finora rivelato. Sono delle parole delle più potenti che mai. Dovremmo scriverle a casa per memorizzarle. Le parole ed il discorso qui è assolutamente fondamentale. La grammatica, diciamo, sembra puntare uno scopo ben preciso. La struttura della frase, solo per essere un po' tecnico qui, si concentra sulle parole che l'angelo rivolge a Zaccaria e che il Signore dopodiché rivolge a Zorobabele, guida degli esuli e del popolo intero, tornato nella terra. Lui, con il compito, Zorobabele, come già detto, di ricostruire il Tempio del Signore, di guidare la ricostruzione del Tempio. Leggiamo le parole di nuovo, non per potenza né per forza, ma per lo Spirito mio, dice il Signore degli eserciti. L'accento perciò rimane proprio sul discorso stesso, sottolineato, detto in un'altra maniera, è quello che l'angelo dirà, sta per dire a Zaccaria. Infatti le parole, il discorso, il parlare, insomma, è così importante qui che il versetto conclude anche così, notate, dice il Signore degli eserciti, fine del versetto 6, ciò che conta, Zaccaria, è la mia parola, non quello che conosci né quello che vedi, di nuovo, per Zaccaria ed il popolo, soprattutto per Zorobabele, che è direttamente coinvolto, queste prossime parole sono da improntare sulla propria fronte, potremmo così illustrare. Tanto quanto siano vitali per loro, la parola del Signore è più vita per loro che la loro stessa costruzione e i loro sforzi a difendersi dai loro nemici e migliorare le loro circostanze. Noi spesso capiamo l'inverso. E naturalmente c'è un equilibrio qui, bisogna fare. Però la nostra dipendenza da Lui è molto più importante del nostro fare e mentre facciamo. Ascoltiamo di nuovo queste parole, voglio solo ripeterle, non per potenza, né per forza, ma per lo Spirito mio, dice il Signore degli eserciti, lo sguardo è sulla forza divina. Si tratta di capacità divina, parliamo di abilitazione, questo è il senso di questa espressione, di queste parole, abilitazione. La potenza e la forza sottointesa umana sono contrastati qui con la potenza e la forza dello Spirito di Dio. I nomi qui sono molto interessanti, notate il primo, li sottolineeremo brevemente, potenza, il primo, potenza. Potenza parla in verità, potenza significa forza, parliamo in questo senso di forza fisica, ecco il senso della parola, può intendere anche forza in termini di ricchezze. Zaccaria 14:14 alla fine del libro parla del giorno futuro quando il Signore sconfiggerà i nemici di Israele e ammasserà le loro ricchezze in grande abbondanza. Abbiamo un senso perciò Nel sottolineare la parola potenza, che intende forza, parliamo di forza fisica e di risorse. Abbiamo un senso di capacità materiale, grandi risorse per agire, dando forza economica e finanziaria, potremmo aggiungere. Cosa sta dicendo il Signore? Tutte le forze immaginabili. Tu hai bisogno di soldi, tu hai bisogno di muscoli, hai bisogno di cambiamenti a livello di forze globali, economia, finanze, stai sperando in queste cose? Immondizia. Non sono nulla rispetto alla forza del mio spirito. Il termine ancora parla di fare qualcosa, potenza, fare qualcosa, riuscire a compiere qualcosa, perciò parliamo di capacità, abilità che sia purché sempre umana. Forza militare è un'altra delle sue immagini. La seconda parola, andando avanti, comunica invece, la seconda parola potenza e la seconda parola forza, la seconda parola invece comunica l'idea di prodezza e abilità, sempre abilità, ma prodezza. L'italiano la traduce come forza, come avete nelle vostre Bibbie, ma in verità trasmette di più l'idea di potenza e, ascoltate bene, potenza numerica, collettiva, ecco il senso. Vale a dire potenza collettiva o della collettività. Molto interessante. I due termini si avvicinano, ma il secondo tende a sottolineare più forza lavorativa, svolta dai molti. I versetti 9 e 10 comunicano l'intento di tale potenza. Più avanti, versetti 9 e 10, si tratta della capacità e delle risorse di gettare le fondamenta del Tempio e della casa del Signore al fine di terminare l'opera. Israele avrà bisogno di questa forza, Zorobabele la cerca, e loro impiegheranno il popolo a ricostruire il Tempio. Però il Signore dice a loro, anche il gruppo non è sì forte quanto il mio spirito. Per tale lavoro Zorobabele aveva bisogno di tanti uomini. Il contesto sottolinea, vi ricordate, l'apatia? Sia l'apatia che l'aggressione dei nemici circostanti aveva fermato i lavori della ricostruzione. Ezra racconta questo. Il tempio era fermo ed incompleto. Il popolo mostrava segni di indifferenza. E il contesto storico riguarda proprio un popolo debole, intimidito, pauroso, indifferente, apatico, pigro. Il contesto storico perciò illumina tutta la storia del popolo attraverso questa esortazione, un'esortazione presentata a Zaccaria che poi viene rivolta a Zorobabele e al popolo. Il popolo deve sentire questo. Sia Zorobabele che Giosuè, le guide, i capi del popolo, nel loro insieme i due uomini rivelano l'importanza di tutte le forze e capacità umane per compiere il volere del Signore. Voglio soltanto farvi sentire Ageo velocemente. Ageo capitolo 2, e voglio solo leggere alcuni versetti, ascoltate dal versetto 1. Il giorno 21 del settimo mese la parola del Signore fu rivelata per mezzo del profeta Ageo in questi termini: parla ora a Zorobabele, ecco il nostro contesto, figlio di Sealtiel, governatore di Giuda, a Giosuè, figlio di Josadac, sommo sacerdote, e al resto del popolo, e di loro: chi c'è ancora tra di voi che abbia visto questa casa nel suo primo splendore? E come la vedete adesso? Così come è, non è forse come un nulla ai vostri occhi? Ma ora sii forte Zorobabele, dice il Signore, sii forte Giosuè, figlio di Josadac, sommo sacerdote, sii forte popolo tutto del paese, dice il Signore, mettetevi al lavoro, perché io sono con voi, dice il Signore degli eserciti, secondo il patto che feci con voi quando usciste dall'Egitto, il mio spirito è in mezzo a voi, non temete. Così infatti parla il Signore degli eserciti, ancora una volta, fra poco, io farò tremare i cieli e la terra, il mare e l'asciutto, farò tremare tutte le nazioni, le cose più preziose di tutte le nazioni affluiranno, e io riempirò di gloria questa casa, dice il Signore degli eserciti, mio è l'argento e mio è l'oro, dice il Signore degli eserciti, la gloria di questa casa sarà più grande di quella della casa precedente, dice il Signore degli eserciti. In questo luogo io darò la pace, dice il Signore degli eserciti. Non è la capacità tua, né la mia, e né di questo popolo storico, che erano impotenti davanti a questa forza, ma è il volere del Signore. Sarà invece lo Spirito del Signore che opererà e adempirà, completerà, riuscirà. Lo spirito rimane al centro della conclusione della frase, al versetto 6. Lo sguardo davanti all'impotenza umana ricade proprio su di lui. Lo spirito è e sarà il protagonista. Lo spirito è sempre l'aiuto del popolo. Egli agirà. Stai dipendendo e camminando secondo lo spirito questa mattina o secondo le tue forze? Stai progettando di manipolare e cambiare le tue circostanze e problematiche secondo ciò che pensi sia meglio per te e dipende da te? O stai dipendendo dallo Spirito questa mattina attraverso la sua parola e Cristo? Arriviamo alla scena numero 5, conclusiva. L'angelo, guardate, Zaccaria, capitolo 4, versetto 7, l'angelo spiana per Zaccaria ed il popolo, spiana per gli esuli e per Zorobabele, soprattutto capo e guida dei lavori di restauro, spiana la strada per il futuro, speranza per il futuro. Ci sarà tanta grazia riversata su di loro. Notate: chi sei tu, o grande montagna? La montagna qui di nuovo sembra rappresentare l'ostacolo più immaginabile, l'ostacolo più grande nella via del popolo. È come se il Signore dicesse: hai delle prove, hai delle difficoltà, allora guarda, te li raddoppio, ti metto davanti a te l'ostacolo più grande affinché tu riconosca che non sarà per le tue forze né strategie, ma sarà per il mio spirito che spianerà tutto per via d'applicazione. La montagna rappresenta ostacoli ed impedimenti, se vogliamo, al piano della ricostruzione, specificamente secondo il contesto storico. Di nuovo siamo in una visione. di tutti i tipi e dei più grandi, diciamo, l'accento è su quello che il Signore farà alla montagna, rappresentando probabilmente il Tempio qui e la sua ricostruzione, lo stato in cui trasformerà questa montagna. Vi ricordate alla fine della ricostruzione del Tempio in Esdra 6? Cosa succede? Alcuni gioiscono, alcuni piangono, perché dicono, ma è tutto qui? Ricordano il Tempio di Salomone, la loro gloria, e dicono, ma è solo questo che può fare il Signore? Eppure che il Signore sta portando avanti il suo piano, poiché la sua fine è il futuro ancora davanti a noi, cara Chiesa, ancora davanti a noi. Lui ancora non ha completato la sua opera e dunque richiede al suo popolo passato e popolo presente di seguire per fede, perseverare e guardare Lui. Ci sarà, concludiamo, la grazia, tanta grazia, grazia, grazia su di lei, grazia, grazia. La ripetizione qui parla di favore. Il Signore è per te, il Signore è per Israele, nonostante Israele, nonostante i peccati di Israele, nonostante le mancanze di Israele, il Signore è per loro, a causa di quello che il Signore è. E dunque al suo popolo Lui non dà altro che favore, grazia, grazia. Sentiamo queste parole, no? In Romani 8, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Cammini questa mattina nella forza dello Spirito, stai adempiendo le opere dello Spirito invece di darti alle opere della carne, se vogliamo. Tu cammini per fede questa mattina, tu cerchi crescita, maturità mediante l'ammaestramento dello Spirito, della santificazione che proviene attraverso la parola, o mediante la tua carne, le tue forze, le tue opere, e cerchi di seguire il consiglio di uomini saggi, se vogliamo, o continui a resistere, convinto, secondo la tua caparbietà, la tua superbia, inattento e disavveduto del piano attraverso, se vogliamo, e per via d'applicazione, la parola e gli uomini saggi che il Signore dona. Vogliamo vivere per lo Spirito, è un nostro bisogno, è un mio bisogno, è un nostro, e vogliamo supplicarlo. Perciò preghiamo e ringraziamo il Signore. Signore, grazie per la tua parola questa mattina, ti ringraziamo per questo sguardo antico, eppure sguardo tanto presente e futuro, riguardo la tua potenza, riguardo il tuo favore. Quanto abbiamo bisogno, Signore, di questo incoraggiamento, di questa forza, quanto veniamo meno, Signore, e dunque donaci questa veduta attraverso la tua parola, con piena speranza di proseguire, nel nome di Gesù. Amen.